Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Russia, in Ucraina, per parlare del conflitto che ormai dal 2022 si protrae. La novità della settimana è lo sblocco degli aiuti da parte degli Stati Uniti per oltre 60 miliardi di dollari. Di questo, di come questo potrà cambiare il corso degli eventi e delle misure prese e intraprese da Vladimir Putin in riguardo anche a quello che sarà il suo nuovo governo, dato il risultato delle elezioni recenti in Russia, parliamo con il nostro corrispondente, il giornalista storico Giuseppe D'Amato, che intanto salutiamo. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Allora Giuseppe, iniziamo per l'appunto da questi aiuti. Di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando per quanto riguarda le forniture militari che l'America si è impegnata a fornire a Kiev?
Ma iniziamo col dire che l'aspetto fondamentale è che questi aiuti sono stati finalmente concessi, perché era da 6 mesi che non si sapeva se gli americani avrebbero continuato a sostenere l'Ucraina. Quindi il primo messaggio è di carattere geopolitico: l'America continua a sostenere l'Ucraina e quindi indirettamente anche l'Europa, che in realtà viene considerata sotto scacco per quanto sta avvenendo. La seconda cosa, il grande significato è che anche se arriverà Trump alla Casa Bianca, che vorrebbe praticamente bloccare qualsiasi tipo di aiuto, sostegno eccetera, invece adesso con questo voto praticamente nei prossimi mesi, se non anni, gli Stati Uniti continueranno a fornire armi. Quali armi? Armi di tutti i generi, di tutti i tipi, soprattutto missili, armi di difesa antiaerea, e l'obiettivo lontano ancora è quello di far diventare l'Ucraina una specie di Israele, nel senso che dispone di un Iron Dome, ossia di una difesa aerea, di una cupola che difenda il paese da qualsiasi tipo di attacco missilistico aereo. Certo, l'Israele è un paese non grande dal punto di vista dell'estensione, l'Ucraina invece è di molte volte più esteso, quindi diciamo che è un obiettivo ancora molto lontano da raggiungere.
Ecco, una delle armi di cui si fa un gran parlare, non soltanto adesso, ma se ne parlava già nel 2023, sono questi missili tattici ATACMS, che è un acronimo per Army Tactical Missile System. Ecco, vuoi spiegarci che tipo di armamenti sono e perché potrebbero essere così importanti nell'economia della guerra?
Beh, sono missili importanti perché, secondo quanto dicono gli specialisti militari, queste armi hanno un raggio di 300 chilometri. Questo significa che tutti i territori che al momento sono sotto controllo russo possono essere colpiti in qualsiasi momento. Questa è la prima vera ragione. E la seconda vera ragione è che queste armi possono colpire anche in Russia. Però noi abbiamo già visto che nei mesi scorsi i droni ucraini addirittura sono arrivati quasi a 2000 chilometri dal loro confine. Certo, un drone ha una potenza nettamente inferiore rispetto a un missile di questo tipo, però certamente obiettivi importanti nel raggio di 300 chilometri, sia all'interno dei confini russi, sia tra i territori che attualmente sono sotto controllo russo, questi obiettivi potranno essere colpiti.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo analizzando la notizia della settimana, ovvero lo sblocco degli aiuti militari da parte di Washington a Kiev, un aiuto quantificato in più di 60 miliardi di dollari. Voci parlano di aiuti che già in realtà erano disponibili dal mese scorso, a patto che venissero usati, come hai sottolineato, in territorio ucraino. Ricordiamo che i territori del Donetsk e del Donbass occupati al momento dalla Russia sono ancora considerati da Washington territorio ucraino. Ecco, adesso spostiamoci, allarghiamo un attimo la prospettiva, Giuseppe, per andare a vedere cosa dicono i governi degli stati confinanti, di quelli che vedono da vicino l'evolversi del conflitto. Penso alle dichiarazioni del governo polacco, ma soprattutto a quelle del capo di Stato bielorusso Lukashenko. Ecco, cosa è stato detto e se questo potrebbe portare a un'escalation?
Dobbiamo partire certamente dalla Polonia. Il presidente Duda, il presidente polacco Duda, ha espresso la disponibilità di Varsavia ad ospitare armi nucleari. Questa disponibilità già in passato era stata paventata, adesso invece è stata espressa molto chiaramente. Perché questo? Perché secondo un certo tipo di teorie militari che in questo momento vanno molto di moda, un paese sicuro solo se dispone dell'arma nucleare, e i polacchi certamente hanno ricordano benissimo la loro storia, una storia estremamente complicata, e quindi non vogliono rileggere le vecchie storie di un paese diviso e attaccato dai vicini. Quindi di conseguenza i polacchi hanno dato questa disponibilità. A questo punto i paesi vicini, in particolare la Russia, hanno detto attenzione, che se la Polonia dovesse ospitare questo tipo di armi, allora chiaramente cambierebbe anche la nostra strategia militare verso questo paese. Nello stesso tempo la Bielorussia ha reso noto attraverso il suo presidente Lukashenko che sul suo territorio sono presenti armi nucleari russe, e questa è una novità dal punto di vista strategico militare, perché è la prima volta che la Russia dal crollo dell'URSS porta delle armi nucleari al di fuori dei propri confini. E non dimentichiamoci che Russia, Ucraina e Kazakhstan hanno riconsegnato le armi nucleari presenti sui propri territori alla Russia all'indomani del crollo dell'URSS. Quindi diciamo che si stanno facendo dei passi in senso contrario rispetto a quello che era stato il disarmo dopo il 1991, e per quanto riguarda l'Ucraina c'era stato il famoso memorandum di Budapest del 1994, in cui la Russia garantiva i confini dell'Ucraina a patto della riconsegna dell'arsenale nucleare, e garanti di questo accordo erano paesi come gli Stati Uniti e Gran Bretagna, e quindi diciamo la comunità internazionale in generale.
Tra l'altro il segretario generale Jens Stoltenberg, in vista del vertice che si terrà a Washington, secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti, avrebbe auspicato per un ruolo maggiore, più determinante della NATO nel coordinare il sostegno militare all'Ucraina. E questo mostrare muscoli da parte della NATO è confermato dalla Polonia, come hai detto, e anche perché il ministro degli esteri polacco Sikorski avrebbe detto che la Russia perderebbe il conflitto qualora la NATO decidesse di entrare in modo più decisivo. Ecco, spostiamoci adesso in Russia per capire come lo sblocco degli aiuti statunitensi a Kiev sia stato assorbito, e per vedere anche cosa sta succedendo all'interno dell'esecutivo, perché nei giorni scorsi è stato arrestato il vice ministro del della difesa russo, il ministro della difesa russo è Sergei Shoigu, il suo vice Timur Ivanov è stato arrestato. Ecco, che importanza ha questa cosa all'interno della politica russa, Giuseppe?
Beh, iniziamo col dire che gli aiuti americani venivano considerati, soprattutto nelle ultime settimane, come ormai probabili, e si è sperato fino all'ultimo che i repubblicani tenessero duro e quindi riuscissero ad evitare l'assegnazione di questi ennesimi aiuti a Kiev. Invece non è stato così. Una delle linee di condotta dell'amministrazione Putin è quella, appunto, di sperare che a novembre torni alla Casa Bianca Trump e con Trump si possa trovare un qualche accordo per terminare questa operazione militare speciale. Perlomeno questa è una delle linee che in passato è stata più volte segnalata. Certamente in queste ore stanno succedendo cose estremamente importanti, appunto c'è stato questo arresto eccellente di un vice ministro molto chiacchierato, gestiva i principali appalti delle forze armate, ad incominciare dalla ricostruzione della città di Mariupol, il porto ucraino che è stato quasi completamente distrutto durante il primo anno delle operazioni militari, tutte le anche costruzioni di caserme, quindi diciamo tutta la parte edile passava attraverso il braccio destro di Shoigu e quindi secondo alcuni osservatori è in atto uno scontro fra gli uomini dei servizi da una parte e dall'altra i militari. Questo è un momento estremamente delicato perché la Costituzione russa vuole che quando un presidente eletto debba insediarsi al Cremlino, e questo è il caso di Vladimir Putin che ha vinto le elezioni in marzo, il governo debba dimettersi e quindi successivamente deve nascere un nuovo esecutivo, e secondo questi osservatori il ministro Shoigu, il ministro della difesa, potentissimo braccio destro di Putin, in questo momento rischia il posto, e questo chiaramente sarebbe un terremoto all'interno dei vertici della politica russa.
E l'ultimo argomento che tocchiamo è la risposta russa in campo internazionale, ma per quanto riguarda i propri dissidenti. Ecco, ovviamente ha fatto il giro del mondo la notizia del mandato d'arresto per l'ex campione di scacchi Kasparov. Ecco, cosa c'è dietro questo mandato?
Ma nulla di più che l'ennesimo giro di vite. Tutti questi dissidenti in un primo momento vengono dichiarati agenti stranieri, successivamente ci sono altri stadi fino ad essere dichiarati estremisti e quindi vengono dichiarati assolutamente fuori legge e quindi partono mandati di cattura anche a livello internazionale. È semplicemente l'ennesimo giro di vite per far vedere che l'amministrazione non si dimentica di questi personaggi che ormai sono all'estero e semplicemente continua la solita linea di condotta che è ormai conosciuta da tempo.
E noi nel frattempo ringraziamo il giornalista e storico Giuseppe D'Amato per la sua analisi come sempre precisa e puntuale. Giuseppe, a presto risentirci, buona serata.
Buona serata a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.